ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 17 ottobre 2010 in questa nuova puntata del Latinoamericando, l'unica trasmissione della radiodiffusione italiana che parla dall'estero ma non del Medio Oriente. Questa è soprattutto una giornata così particolare perché Sinwar, il principale di Hamas, è stato ucciso. Però noi ci dedichiamo, lo facciamo dal 1 dicembre 2005, dell'America Latina e ci dedicheremo oggi ad un paese del tutto sconosciuto. Non si parla niente dell'America Latina, figuriamoci di un paese come il Salvador, come l'Haiti. Beh, noi parleremo di questi due paesi oggi, partiremo dall'Haiti perché non so quanti di voi ci ascoltavano giovedì scorso, però abbiamo dato un accenno della crescita della violenza delle gang che attaccano e hanno come vittima i civili, la gente comune. Per non pagare un pizzo, possiamo dire che questa è la principale causa. Stiamo parlando di 75 morti nella settimana scorsa. Proveremo a capire in questa edizione il latinoamericano e lo stato dell'arte in questa martoriata isola caraibica. E poi ci sposteremo a un paese piccolo, come il caso del Salvador, perché c'è un'associazione che ha documentato 322 persone decedute sotto la custodia dello Stato nel regime d'eccezione. Ne avevo parlato in tantissime opportunità del governo Bukele, che ha fatto una specie di mano dura, che ha creato delle carceri, e questo le ha portato una grande popolarità fra i salvadoregni. Però diciamo che qualche costo dal punto di vista dei diritti umani c'è da pagare, e oggi in questa edizione di Latinoamericando scopriremo di cosa si tratta. Pensate a 322 persone che muoiono dentro un carcere, e non per suicidio o per vandalismo, uccisi direttamente dai poliziotti. L'ultimo caso più eclatante è del 1 ottobre, dove c'era un prigioniero di nome Juan Saúl Castillo Alberto che l'hanno dato la libertà a settembre. Ma poco dopo è morto perché gli mancava la nutrizione. Quindi è vero che gli ha dato la libertà per in condizioni miserevoli. E quindi noi cercheremo di capire cosa succede, perché tutto ci riguarda. Non è che perché sia un paese meno chiacchierato allora chi se ne frega. Almeno è questa l'intenzione del sottoscritto, che da sempre fa queste trasmissioni parlando di altre parti del mondo. Sono le 19:25 minuti. Vi ricordo che siete all'ascolto della radio cooperativa di Latinoamericando, per essere preciso, e che viviamo grazie al contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP è 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per darci una mano alla sopravvivenza di questa emittente. Dico semplicemente che siamo puntata numero 949, quindi questo numero quasi tondo che raggiungeremo, se non ci sono sorprese, giovedì prossimo, il 24 ottobre, 950. Se volete scriverci, potete farlo a latinoamericando@gmail.com. Ancora, latinoamericando@gmail.com. Oggi musicalmente siamo accompagnati da un gruppo del Salvador, come non poteva essere altrimenti, visto uno dei due temi che ci occupa oggi. Los Hermano Flores si chiama il gruppo, 40 anni hanno fatto questo CD, e adesso sentiamo Estás Bien Buena. Non cambiate frequenze, mi raccomando, eh? Fra poco faremo il primo dei collegamenti, sempre in diretta. Sono le 19:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, una delle poche trasmissioni, penso io, che si occupa anche dell'America Latina. Noi ci occupiamo adesso dell'Haiti, perché cresce la violenza, cresce il predominio delle gang, una problematica molto spaventosa, perché stiamo parlando di centinaia di morti. Per parlare di questo tema e che in questo momento siamo collegati con Fabiano Ramin. Fabiano Ramin, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Mi sente?
Sì.
Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, Fabiano.
Grazie.
Fabiano Ramin della rete Radio Resh, è un profondo conoscitore dell'Haiti. Ogni tanto ci va, no? A questo paese, se non vado errato.
Sì, ultimamente è impossibile, ma ci siamo stati fino al 2018.
Fabiano, la prima domanda che vorrei fare è: qual è lo stato dell'arte oggi in Ecuador? Prima stavamo parlando di una matanza, abbiamo dato conto anche giovedì scorso che stavamo parlando di circa 75 morti. Ecco, cosa sta succedendo in Haiti oggi?
In Haiti è completamente in uno stato di anarchia, forse con l'esclusione di questa iniziativa di governo, si chiama CPT, Consiglio Presidenziale di Transizione, dopo che Ariel Henry, che era un presidente interino, un capo di governo interino, neanche presidente perché non è stato eletto, il quale si succede a Jovenel Moïse, quest'ultimo presidente assassinato. Ebbene, questo Consiglio Presidenziale di Transizione non ha nessun potere, anche perché la polizia sono qualche migliaio di uomini e le bande, che ormai si sono costituite in tutto il paese, soprattutto nella capitale, hanno molte più persone sono molti più soldati, chiamiamoli così, che possono contrarrestare la sicurezza fornita solo dalla polizia. E a livello internazionale quindi hanno deciso di pagare, Stati Uniti in testa, un piccolo esercito militare proveniente dal Kenya in questo momento, ma vari paesi dei Caraibi e non solo sono interessati a inviare propri uomini e mezzi, ma per il momento ci consta che in aiuto alla polizia nazionale ci siano non più di 500, adesso i numeri sono un po' così, ma qualche centinaio di uomini che sono arrivati dal Kenya e che stanno soltanto nella capitale presidiando, tra l'altro, questo governo di transizione, quindi Palazzo Popolare, il Parlamento e poco niente, insomma. Ma la situazione è quindi questo è quello che leggiamo, di un 80% ecco, della capitale in mano a una coalizione di bande che si chiama Vivere Assieme, Vivre Ensemble, e in cui il leader riconosciuto, che è riuscito a riunire queste bande che non si combattono più per il territorio ma assieme controllano tutta la capitale, e questo signor Jimmy Cerezier, detto Barbecue, il quale da anni è passato dal soldo di qualche potente locale è passato a prendere completamente il potere e a dirigere le azioni delle bande. E non è escluso che questo signore voglia sedersi a un tavolo diplomatico per presentarsi come presidente di Haiti.
Prima di tutto chiedo bene agli ascoltatori, perché prima ho parlato di 75 morti della massacre di Ponsondé, stiamo parlando attualmente di 115 morti, almeno sì, fino a ieri, quindi chi lo sa se questa cifra andrà in aumento, prego?
No, è chiaro che sono... che in una situazione in cui si fa fatica anche a comunicare e a capire che cosa succede, i morti continuano a aumentare. Io leggevo che in questa scorribanda notturna, perché è successo di notte, moltissimi sono fuggiti e la banda, questo Grand Gif si chiama, che sta controllando l'autostrada, chiamiamola così, la strada principale, la route numero 1 che va verso il nord, dalla capitale va verso il nord. Hanno preso un'importante crocevia che si chiama Pont Sondé e da questo crocevia loro impediscono a uomini e mezzi di avanzare verso nord oppure verso ovest. E noi lo conosciamo bene perché è un punto di passaggio importantissimo, pieno di gente, molto abitato, è un luogo dove si commercializzano i prodotti agricoli, dove sono i mercati sia il mercoledì che il sabato, e adesso è un posto completamente deserto e questo Grand Gif testimonia come l'anarchia e quindi il potere che hanno queste bande, che sono armate di fucili a ripetizione, tengono la popolazione sotto scacco, incendiano e uccidono tutta la polizia, le varie questure, non so come dire, i posti,
sì, le caserme,
le caserme, perfetto, che sono poco presidiate, le incendiano e fanno terra bruciata attorno a loro, rapiscono persone, uccidono, portano via qualsiasi cosa che possa essere utile, anche ragazzi che vengono reclutati a forza, ragazzi minori insomma, che vengono reclutati a forza dentro questa loro organizzazione. No, era per dire, no, che non è solo la capitale che è il centro nevralgico da un punto di vista economico, tutto entra e tutto esce dalla capitale, ecco, ma anche fuori ormai, e questa, sia la strada numero 1 che va verso nord, sia quella numero 2 che va verso sud, sono completamente presidiate da queste bande che fanno il bello e il cattivo tempo.
Siete all'ascolto di Latinoamericano, Radio Cooperativa, Fabiano Ramin della rete Radio Reis sta rispondendo alle nostre domande, e vorrei chiedere anche se possiamo fare contrasto fra quello che succedeva prima della morte di Moisi e la situazione attuale. Possiamo parlare di un momento spartiacque nella storia recente dell'Haiti?
Non ho timore a dire che questo potere che hanno le bande in questo momento e questo stato di anarchia è venuto creandosi poco a poco, già agli inizi degli anni 2000, già nel 2004, e tanto è vero che la ONU ha inviato una forza di interposizione, di pace, insomma, di sicurezza, ecco, che i governi di allora hanno delegato, quindi a una presenza straniera, chiudo le virgolette, e questa cosa è andata crescendo mano a mano. Quindi già nel 2004 noi troviamo in Haiti situazioni in cui persone armate, non legalmente armate, chiamiamole, cioè bande di gente che ha il soldo di qualcuno, di qualche politico o di qualche imprenditore, ecco, ha preso forza. Ma io vorrei tornare anche più indietro a quando esisteva il Duvalier, la famiglia dei Duvalier, padre e figlio, il figlio nell'86 è stato mandato via, c'è stata una bella rivoluzione in Haiti dell'epoca, ma loro hanno insegnato come fare, cioè avevano una propria milizia privata. E con questa milizia privata si guardavano le spalle da qualsiasi, per esempio, colpo di Stato, o tenevano sotto scacco la popolazione perché li votassero o perché stessero alle loro condizioni, imprenditori inclusi, insomma. Non per niente li hanno chiamati, era un periodo dittatoriale, però i Tonton Macut, ecco, questa milizia privata nasce con i Duvalier. Questa cosa non è mai finita. Non è mai finita, è proseguita un po' alla volta, e oggi io penso, senza sbagliarmi, che Babacustia sia questo leader riconosciuto a livello delle bande abbia questa intenzione. È un buon uomo, tra virgolette, che pensa al futuro del paese e che vuole fare piazza pulita di tutta la corruzione, e questo è il pensiero dei Duvalier, e lui agisce come Tonton Macut, cioè come milizia armata in contrasto con i poteri locali. E quindi non esiste uno spartiacque, esiste solo esiste questa incuranza che a livello internazionale si è manifestata reggendo il sacco a vari presidenti che non hanno portato il paese a un livello di sicurezza accettabile, mai più, e nel contempo la società civile ha reagito in mille maniere, e l'ultima di questa è un famoso accordo del Montana subito dopo,
appunto, del 2021, giusto, dell'agosto,
corretto.
Che è stato rifiutato da parte degli Stati Uniti,
ma da tutti è stato proprio tacciato di niente, di non essere possibile, che non sia possibile che una società civile pensi al benessere del proprio paese. E queste persone che hanno fatto nell'accordo del Montana sono state elette da, vi dico, è stato sottoscritto da 418 organizzazioni della società civile, 105 organizzazioni popolari, 85 partiti e raggruppamenti politici e 313 personalità. Questi passi concreti, perché hanno fatto un programma di transizione verso la sicurezza del paese, verso il benessere del paese, è stato dimenticato, tacciato, emarginato da tutta la comunità internazionale. E questa comunità internazionale, che va sotto il nome di CORE, C-O-R-E, Core Group, ecco, e il core group, nel core group vi dico chi ne fa parte: Stati Uniti, Spagna, Francia, Unione Europea, rappresentanti dell'organizzazione degli Stati americani e dalla stessa ONU, Germania, Brasile, Canada. Questo core group ha emarginato gli accordi del Montana, li ha insabbiati completamente.
L'Haiti è nel posto numero 171 su 180 paesi per quanto riguarda l'indice di corruzione. Ecco, ma cos'è che dava tanto fastidio a questi paesi che l'hanno boicottato?
Allora, guarda, io sono con questa giornalista, si chiama Lucia Capuzzi, ha scritto...
La conosciamo? L'avevo intervistato in più un'occasione.
Ha detto che non è possibile che al mondo esista una repubblica negra, che voglia essere indipendente. Non esiste, perché questa non è la, cioè si è inserita in un mondo occidentalizzato, no? Quindi stiamo parlando degli inizi dell'Ottocento, ma era già era tutta una colonia praticamente, e non era possibile sopportare questa rivoluzione nera, perché è stata antirazzista, antischiavista e antiimperialista. Da lì vengono tutti i problemi che ci sono oggi di un paese che viene continuamente emarginato e non viene lasciato crescere.
Il più povero dell'emisfero occidentale, che paradossalmente è stato il primo paese a raggiungere l'indipendenza.
Dopo gli Stati Uniti d'America ci sono gli haitiani, la Repubblica Haitiana del 1804, che già fu un momento molto... molto interessante, anche perché occuparono la parte orientale dell'isola, cioè oggi Santo Domingo, e fecero una riforma agraria lì in quel momento, e questo non era accettabile, quindi la Spagna subito si arma per respingere, come è successo, questa invasione di negri, questa invasione haitiana nell'altra parte. Però questa idea di libertà si è diffusa in tutti i Caraibi, in tutti i Caraibi, tanto è vero che hanno diffuso anche la lingua. Ci sono paesi chiaramente francofoni in cui il creole, che è quella la lingua che si parla in Haiti, è anche molto simile a quella per esempio di Guadalupe o di altri paesi, altre isole del Caraibi. E questo bisogna storicamente riscattare che esisteva e Haiti continua a resistere da questo punto di vista, esisteva una possibilità, e che cioè anche schiavi strappati dalle loro terre natali potessero ritrovare un territorio, una identificazione, che poi è quello che viene continuamente negato. Quindi adesso è un paese che sta scappando. Vi dico le ultime notizie. La Repubblica Dominicana, che è dall'altra parte
dell'isola, sì,
ha lanciato il programma di 10.000 haitiani illegali espulsi ogni settimana. C'è una legge che è stata promulgata da qui all'inizio di questo mese che parla proprio così.
Fabiano, io vorrei chiedergli se esiste una via d'uscita.
La via di uscita non c'è in questo momento, non c'è, perché in questo momento c'è solo una, la chiamiamo resilienza. La gente deve vivere, quindi continua a produrre, continua a fare. Ci sono esperienze di contrarrestare questa anarchia con proprie milizie di paese, diciamo, di contrasto. Mi viene in mente per esempio un paese che si chiama Verret, che è molto vicino a Ponsondé, dove la popolazione si è armata e ha detto: qui in questa città voi non ci entrerete. E fanno una resistenza, ma tutto il resto del paese è in una resilienza, cioè se non vuoi morire devi comunque fare qualcosa. La cosa più facile da fare è scappare e andare dove non ti ammazzano, e quindi in Repubblica Dominicana, che sta avendo un enorme ingresso di gente illegale, perché sono più di 300 chilometri di frontiera terrestre, che pur militarizzata, pur con molti chilometri di recinzione, l'uso di droni eccetera, non riesce a fermare questa massa.
La migrazione che finisce negli Stati Uniti, non direttamente, sì, bensì passando per Centro America, giusto? Si aggiunge altri gruppi.
Sono andati in Brasile, sono andati in Cile, sono andati in Centro America, cercano di entrare come molti centroamericani, passando per il Guatemala e il Messico, cercano di entrare appunto negli Stati Uniti, e lì sappiamo che l'Occidente, noi non siamo da meno, chiude le frontiere e fa di tutto perché questi che sfuggono dalla miseria, che fuggono dalla violenza, non entrino, che si arrangino. Però sì, mi fa male sapere che la Repubblica Dominicana, che è stata molto tra virgolette solidale, perché anche in un regime così difficile ha continuato gli interscambi commerciali. Dalla Repubblica Dominicana arrivano cose che non arriverebbero in altra maniera, voglio dire ferro di costruzione, cemento, riso, pomodoro, varie derrate alimentari.
Appartiene al passato.
Questo continua, e durante il terremoto la Repubblica Dominicana ha dato molti soldi,
sì,
e molte persone.
La situazione sicuramente è cambiata. Io ringrazio tanto veramente Fabiano Ramin, ricordo della rete Radio Res. Rimaniamo in contatto sempre per parlare dell'Haiti. Grazie, alla prossima, Fabiano.
Saluto tutti, buonasera.
Buonasera, grazie mille. Adesso, gentili ascoltatori, andiamo avanti, però cambiando completamente argomento, perché una delle notizie che abbiamo preso nelle ultime ore è quella quello che sta succedendo a El Salvador, perché c'è una situazione di violazione dei diritti umani molto importante. Dicevo prima in apertura che una di queste cifre che veramente è impossibile rimanere indifferenti. Cioè, stiamo parlando di 322 persone che sono decedute sotto custodia dello Stato. Se voglio parlare del Salvador, meglio se ci colleghiamo direttamente con questo paese. Questo paese si trova Oscar Morales. Oscar Morales, bienvenido a Latinoamericano.
Hola Gustavo, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Saludo para todas y todos.
¿Dónde te encuentras? ¿En la capital?
San Salvador.
Si trovan en la capital, San Salvador. Oscar Morales, ¿cómo podemos describir una situación tan dramática de violación de derechos humanos en El Salvador, de lo que pasa detrás de esta aparente seguridad que trata de vender el presidente Bukele? ¿Cómo podemos describir esta situación de derechos humanos dietro esta situación de aparente seguridad que fa ver el presidente Nayib Bukele?
Bueno, efectivamente hay toda una narrativa de parte del gobierno.
C'è un discorso da parte del governo?
Para intentar proyectarse hacia afuera como un país seguro.
Per provare a farsi vedere verso fuori come un paese sicuro.
Y esto a través de una aplicación del legal, que es el régimen de excepción.
E questo attraverso una copertura legale, che è il régimen de excepción.
Lo cual es una figura que limita derechos y garantías constitucionales.
Es una ley que limita i diritti constitucionali.
Ello ha servido para encarcelar, violentando el derecho de defensa, a muchas personas, en la mayoría jóvenes, mujeres de sectores vulnerables.
Mettendo in carcere a molte persone violando i propri diritti umani, in particolare donne e giovani.
Es importante mencionar que para el año 2023 se registraban 145 agresiones individuales y 81 agresiones colectivas.
Nel 2023 si sono registrate 145 agresiones individuales. 81 di gruppo, però dentro della carcere, dice, dentro il carcere.
Corretto, bajo la responsabilità del Stato.
Sotto la responsabilità dello Stato.
De ello è importante menzionare.
Di quello è importante dire.
Che 74 aggressioni si riportano da parte di mujeres.
Ah, che sono vittime, dice.
Correcto.
Di queste aggressioni 74 sono donne le
son
vittime.
Mujeres, correcto. También es importante mencionar.
È importante dire
che il derecho más violentado actualmente en la sociedad salvadoreña.
E il diritto più violentato nella società del Salvador.
Libertà di espressione.
E la libertà di espressione è
seguridad personal.
Es la seguridad personal. ¿Por qué seguridad personal? ¿Por qué seguridad personal?
Seguridad personal porque se da todo un contexto de detenciones.
Porque c'è un contexto de detenciones arbitrarias
que no se garantiza el derecho de defensa ni el debido proceso.
Y no es garantito el derecho a la defensa y el dovuto proceso.
Y es importante también mencionar.
Es importante dire que.
Mencionar que la institución señalada como la que más violenta derechos humanos.
Que la institución acusada que viola i diritti umani.
Es la Dirección General de Centros Penales.
E la direzione generale dei centri carcerari. O sea que es el mismo Estado el que viola estos derechos, ¿correcto? Es lo stesso Estado que viola este diritto.
Correcto. A manos de centros penales se registran más de 300 muertes.
Dentro le carceri si registrano più di 300 morti. Siete all'ascolto di Latinoamericano. Oscar Morales sta rispondendo alle nostre domande. Si trova a San Salvador, la capitale del paese centroamericano El Salvador. Oscar, però, che possiamo dire a proposito della popolarità di Bukele? Porque al menos lo que cuenta la crónica, que sí, se violan los derechos humanos, pero de todos modos Bukele gana en popularidad. ¿Me lo confirmas esto? ¿Cosa podemos decir por cuanto riguarda la popularidad de Bukele? Porque se siente decir que se violan los derechos humanos, pero la popularidad de Bukele es muy alta. ¿Cómo se explica esto?
Correcto. La popularidad del presidente sigue alta a raíz...
Su popularidad continúa a ser muy alta. ¿Por qué?
Porque lo que existió con el régimen fueron capturas masivas y entre ellos, pues, muchos pandilleros.
Quello che è successo è che hanno fermati tanti pandilleros, tante gang, un po' per collegarci a quello che dicevamo prima della Haiti, no?
Correcto. Sin embargo, dentro de todas esas capturas...
Tuttavia, fra questi fermi...
El tratamiento que se le da a las personas... Que tratamiento no tienen vínculo con pandillas.
Que se da a las personas que no han ningún rapporto con las pandillas.
Es un tratamiento violatorio de derechos humanos.
Son tratamientos que violan los derechos humanos. Pero cuéntame un poco, ¿de qué se trata esta organización Socorro Humanitario, que es la que ha denunciado? ¿De qué se trata esta organización Socorro Humanitario, que es la que denunció las 322 personas muertas dentro de la cárcel, y cuáles son los anticuerpos que hay en la sociedad salvadoreña para combatir tanta violencia contra civiles? ¿Qué organización es el Socorro Humanitario y cuáles son los instrumentos que ha la sociedad del Salvador para combatir esta violación de derechos humanos?
Bueno, decir que la sociedad civil, es decir, aquella que no tiene vínculos partidarios,
diciamo che la società civile, quello che non ha nessun rapporto con i partiti politici,
si organizza in organizzazioni non governamentali.
Si organizzano organizzazioni non governamentali.
Entre ellas, pues tenemos la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Fra loro abbiamo studi per l'applicazione del diritto.
Il Socorro Giuridico Humanitario.
Socorro Giuridico Humanitario.
Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Fatta per difendere i diritti.
Son organizaciones que monitorean la situación de derechos humanos.
Sono organizaciones que controlan i diritti umani.
Incluso estos datos que tengo son de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
E persino questi dati che abbiamo sono di questo tavolo di lavoro.
È importante mencionar que estas organizaciones que denuncian violación a derechos humanos.
È importante dire che queste organizzazioni che denunciano queste violazioni
son atacadas por el gobierno y señaladas como oposición politica.
Sono attaccate da parte del governo e vengono segnalate come opposizione politica.
Corretto. Frente a ello, pues hay una opinión dividida de la población.
Davanti a questo c'è un'opinione divisa tra la gente.
La población está a favor de que se detengan a grupos delictivos como pandillas.
Che la gente è a favore che si fermino i gruppi di delinquenti.
Pero también tiene miedo a raíz de que no solo se capturan pandilleros.
Ma no, ha paura anche perché non soltanto si fermano i delinquenti,
sino que estos 300, más de 300 personas que han muerto en centros penales, ninguno era pandillero.
Ma bensì ha paura anche perché di queste più di 300 persone che sono morti dentro le carceri, nessuno apparteneva ai gruppi delittivi. Ecco, possiamo parlare anche del panorama politico del Salvador?
Le elezioni in El Salvador presidenziali pues sono hasta il 2029, es decir, faltan 5 anni per... que este presidente pues deje el cargo y asuma otro.
Quindi questo presidente che è stato eletto ci sarà fino al 2029?
Sin embargo, hay una propuesta de reforma constitucional.
Tuttavia, c'è una proposta per riforma costituzionale
che le permetteria reelezione indefinita.
Che gli permetterebbe una rielezione senza limite. Tanto per darnos cuenta della situazione socio-economica del Salvador, di che livelli di povertà stiamo parlando, Oscar? Tanto per renderci conto della gravità della situazione, di che livello di povertà stiamo parlando?
Bueno, es importante mencionar que la economía en El Salvador.
È importante dire che l'economia nel Salvador
tiene dos fuentes que la sostienen.
Ha due fonti che la sostengono.
Una son las remesas.
Uno sono le rimesse.
Más de 3 millones de salvadoreños fuera enviando remesas.
Abbiamo più di 3 milioni di salvadoregni fuori. Su quanto? Qual è la popolazione totale del Salvador?
Acá en El Salvador somos un poco más de 6 millones y 3 millones fuera.
Ripetere queste cifre perché sono veramente scalofrianti. 6 milioni di persone e poi ci sono 3 milioni che sono fuori. Quindi è come se ci fossero 20 milioni di migranti italiani, tanto per mantenerci in queste proporzioni. Sì, dimmi nomás.
La otra fuente es el comercio informal.
L'altra fonte è il commercio informale.
Más del 80% de la población económicamente activa.
Più dell'80% della popolazione economicamente attiva
no tiene un trabajo fijo.
Non ha un lavoro fisso.
Trabaja en el comercio informal.
Lavora nel commercio informale.
Y de los que tienen un trabajo fijo, el 70% tiene un salario mínimo.
E di quelli che hanno un lavoro fisso, il 70% prende lo stipendio minimo.
Ese salario es de 365 dólares mensuales.
Stiamo parlando di un stipendio di 365 dollari al mese.
Frente a una canasta básica de 265
mentre
dólares.
Mentre che i beni indispensabili sono 265 dollari.
Es decir, que al asalariado únicamente
chi prende lo stipendio
únicamente le quedan 100 dólares para todos sus gastos, aparte de la alimentación.
Le rimangono soltanto 100 dollari per tutte le sue spese. Per lo più finisce negli Stati Uniti o vanno ad altri paesi latinoamericani, salvadoregni? Maggioritariamente vanno allo Stati Uniti o vanno anche a altri paesi latinoamericani, los salvadoregni?
Perdón, perdón.
No, preguntava se maggioritariamente los salvadoregni van hacia los Estados Unidos o por lo general van a otros países latinoamericanos.
De los 3 millones fuera, más de 2 millones están en Estados Unidos.
Dei 3 milioni che si sono emigrati, più di 2 milioni sono negli Stati Uniti.
En Estados Unidos, correcto. Estos datos son de la encuesta de propósitos múltiples que realizó el Banco Central de Reserva del Salvador.
Quindi questi sono pasado. Sondaggi ufficiali.
Correcto. Bueno, esa es la situación de la economía, una situación de pobreza en la gente frente a un modelo que sigue privilegiando, digamos, el consumo sobre la producción. Acá es un país consumista, no es un país que produce.
Questo è un paese che non produce e che si privilegia il consumo. De las víctimas que termina en la cárcel y muchas veces asesinadas. Podemos hablar que la mayoría son pobres. Víctimas que muchas veces finiscono en cárcere uccisi. ¿Podemos decir que son pobres?
Todos los detenidos son personas que viven en la pobreza, de los sectores más vulnerables.
Tutti sono persone che vivono nella povertà e nei settori deboli.
Sí. Bueno, esa es la realidad en este momento en El Salvador.
Esta es la realidad hoy en El Salvador. No sé qué repercusión tuvo la muerte de José Saúl Castillo Alberto. Le contaba antes a los oyentes que es una persona que murió después de haber salido de la cárcel por desnutrición. No solo las repercusiones que ha habido la muerte de José Saúl Castillo Alberto, que una persona que es muerta después de la salida del cárcel por desnutrimiento.
Sí, decir que José es el ejemplo vivo de la violación a derechos humanos que existe en El Salvador.
Questo è un palese esempio della violazione dei diritti umani che esiste nel Salvador.
En el caso del socorro jurídico humanitario, ha denunciado más de 30 personas que tienen orden de libertad emitida por los juzgados que siguen detenidas en centros penitenciarios.
L'organizzazione Il Soccorso Umanitario denuncia che ci sono più di 30 persone che hanno già il via per uscire dal carcere, ma continuano ad essere dentro.
Es decir, de que en las cárceles hay personas, los 322 muertes documentadas, para ser exactos,
Le
son
322
de personas.
persone documentate che sono morte
No tienen vínculos con pandillas
non hanno
e
nessun
incluso
rapporto con i delinquenti.
y algunos tienen orden de
Y
libertad y
alcuni avevano ordine di libertà.
se han denunciado torturas adentro de centros
Si
penales
sono denunciate torture dentro le carceri. Quello
y el caso de José pues es el más emblemático.
di José è quello più paradigmatico. Io ringrazio tanto perché il nostro intervistato Oscar Morales, che lo ricordo si trova a El Salvador, ci ha dato un panorama molto completo, molto preciso, molto chiaro di quello che sta succedendo in questo piccolo paese centroamericano. Inutile dire che poco se ne parla. Muchísimas gracias por tu claridad y quedamos en contacto, Oscar.
Un abrazo a toda la comunidad italiana e italianos.
Un abbraccio a
Y
tutte le comunità
estamos a la orden.
italiane. Muchas gracias. Era Oscar che è stato molto chiaro, molto duro nel suo racconto, direi, però queste realtà vanno conosciute. È inevitabile che si parli del Medio Oriente. Non mi permetterei mai di criticare un collega e dice, perché parli di Israele, della Palestina, del Libano e non parli di altri? Ciascuno fa le proprie scelte. Il problema è quando, se crediamo, che le tragedie, le violazioni dei diritti umani, il massacro, non so se il genocidio, come sta succedendo in Palestina, però in ogni caso le gravi violazioni dei diritti umani, guai a pensare che ci sono soltanto in Medio Oriente. Noi, nel nostro piccolissimo, ci proviamo a raccontarlo, a farlo conoscere ai nostri ascoltatori. Forse questa musica porta un po' più di gioia, no? Delle mie parole, probabilmente. Ah, sì, vabbè, avete ragione, capisco perfettamente come la pensate.
Io non comprendo che è lo che mi sta passando, che de mi mente non te puedo borrar. E tu tan solo juegas con mis sentimientos, tu corazón está lleno de maldad.
Approfitti del mio cuore, dai, non essere così cattiva, povero uomo. Vedi, si chiama La Mujer Ingrata, La Donna Ingrata, questo brano de Los Hermanos Flores che stiamo sentendo poco prima della chiusura. Dobbiamo cambiare musica e sentire questa.
Toda una vida.
Perché sono le 20 e 14 minuti. Chiudiamo con qualche piccolo ritardo, perché adesso ci sarà un intervallo musicale. Se ci fosse una diretta sarebbe più complicato farlo, però. E poi ci sarà musica e cultura se ci ascoltate il 17 ottobre. Se invece lo fate lunedì prossimo, vuol dire che ci state ascoltando dalle ore 16:25 e che fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società.
Non me cansaría de decirte siempre.
120 82 301, il conto corrente postale, il bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono in vetta di alternative percorsa per aiutarci alla sopravvivenza, gentili ascoltatori, niente di più, niente di meno.
me importa.
Piccola parentesi, si sono compiute 5 anni delle proteste in Cile e sembra che sono passati 5 secoli, perché di niente è rimasto quella protesta che è iniziato con gli studenti che saltavano le molinette per entrare alla metro, un'istoria sicuramente molto lunga. Sono più ricordi che altro, ahimè. Desesperación. In questa puntata concludiamo la numero 949, che è dedicata a Haiti e al Salvador. Quindi basta, da Gustavo Clan non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento, come al solito, a giovedì prossimo dalle ore 19:10 con Latinoamericando. Latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com. Iscriveteci, grazie e alla prossima.